lode e ringraziamento. Come i cantori hanno cantato, egli è la nostra roccia nella tempesta. Questa mattina vorrei salutare voi tutti nel nome del Signore ed auguro a ciascuno di voi la benedizione di Dio. Ed io credo che si tratti di tutta la benedizione di questa mattina. Si tratta della benedizione del Dio vivente. Chi Dio benedice è benedetto. Ieri sera Dio ci ha benedetti in modo meraviglioso tramite la sua presenza, per mezzo della sua parola. Non siamo riconoscenti anche questa mattina? Il Signore disse ai suoi discepoli: dove due o tre sono radunati nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Lode e ringraziamenti. Questa mattina egli è in mezzo a noi. Ed egli disse pure ad essi: se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, questo io lo farò. Non siamo riconoscenti a Dio? E se noi chiediamo e crediamo nel suo nome, allora egli lo farà. Ieri sera il fratello Frank ha indicato ciò alla parola in 2 Corinzi capitolo 1 dal verso 20. Ogni promessa di Dio è in Lui sì ed amen. Per la gloria di Dio per mezzo nostro. Non è questo meraviglioso? Ogni promessa che Dio adempie in noi, tramite questo il suo nome è glorificato per mezzo nostro. Dio sia ringraziato. Possa Dio avere successo questa mattina ad operare la fede in noi, la fede che muove il suo braccio forte. Comprendiamo questo? Noi tutti vogliamo che il Signore possa manifestarsi, che possa parlare, che possa operare e che possa darci quello che ci ha promesso. Ora cantiamo un cantico, il cantico numero 14. Cantico numero 14, piogge di benedizione, lode e ringraziamento, che possa accadere. lode e ringraziamento. Possa essere così questa mattina, non soltanto delle gocce, ma che Egli possa mandare piogge di benedizione su noi tutti. Noi siamo riconoscenti che Egli può farlo, ma soltanto Lui è in grado di farlo. Cantiamo un coro, il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest. Lode e ringraziamento. Amen. Cantiamo un altro coro. Il coro numero 6. Inonda il mio cuore. Amen. Possa lo Spirito di Dio inondare le nostre anime e possa fortificarci. Giusto come abbiamo cantato qui, inonda il mio cuore, inonda il mio cuore. Spirito di Dio, inonda il mio cuore. Prima che preghiamo insieme, e prima che il fratello Donda preghi con noi, leggo una parola dalla scrittura in Efesini capitolo 3. Efesini capitolo 3 dal verso 20. Or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Lode e ringraziamento. Qui Paolo dice: ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi. Qual è la potenza in mezzo a noi? Io credo che sia la potenza del sangue, la potenza della sua parola e la potenza del suo Santo Spirito, secondo la potenza che opera in noi. Tramite questa potenza Dio è in grado di fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Non è meraviglioso? Egli è in grado di fare smisuratamente al di là di quanto io e voi, noi tutti, chiediamo o pensiamo. Questo Dio può farlo questa mattina. Credete questo? Allora può accadere. Al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Non è meraviglioso? Il mio cuore è pieno di riconoscenza. Noi siamo consapevoli che siamo nella sua presenza e ciascuno di noi aspetta che il Signore possa darci al di là di quanto chiediamo o pensiamo questa mattina. Le sue promesse Egli le adempirà in noi e manifesterà se stesso. Lode e ringraziamento. Alziamoci ora in piedi e preghiamo. Prego, fratello Donda. Padre Celeste, nella consapevolezza che tu sei presente, che tu hai parte nelle nostre riunioni, nella consapevolezza, mio Dio, che tu esamini i nostri cuori, nella consapevolezza che tu conosci tutti i nostri bisogni, Signore, tu solo puoi equipaggiarci con la potenza che tu ci hai promesso. Dio mio, tu solo sei in grado di togliere tutti i nostri bisogni. Signore, in quest'ora noi ti ringraziamo per la tua preziosa parola. Signore, ti ringraziamo che tu vuoi prendere dimora in noi. La tua parola non è la parola di un uomo, ma è la tua parola, la parola di Dio. E questa parola viene a noi. E noi abbiamo elevato i nostri cuori verso di te affinché tu possa riempirli con questa parola e con il tuo spirito e con la potenza del tuo spirito. Signore, noi vogliamo alzare lo sguardo a te e ti preghiamo affinché tu possa benedirci, affinché possiamo ricevere. Signore, raggiungi il tuo scopo con ciascuno di noi. Io ti ringrazio, mio Dio, che ci hai riportati al principio. Signore, io ti ringrazio che la tua parola che tu mandi non la lasci tornare a vuoto, ma dai al seminatore il seme e pane da mangiare. E questa parola ha compiuto ciò per cui è stata mandata, per prepararti una chiesa che sia pronta al tempo della tua venuta. Noi ti ringraziamo per questo tempo di preparazione. In quest'ora tu vuoi parlarci e noi vogliamo consacrarci a te. Io ti ringrazio per questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo, Signore, dammi la potenza. Signore, parlami. Prima che vi sediate, permettetemi di fare un annuncio qui, che ci sarà la consacrazione di due bambini. Uno è scritto in inglese e l'altro in tedesco. Chiediamo ora che i genitori vengano di fronte con i bambini affinché possiamo consacrarli al Signore. Cantiamo ancora una volta: Signore, dammi la potenza. In merito alla consacrazione dei bambini, abbiamo nei Vangeli la conferma che il nostro Signore ha preso i bambini fra le braccia, li ha stretti al petto e li ha benedetti. La stessa cosa noi vogliamo farla adesso. Prendiamo questi bambini tra le nostre braccia al posto di Gesù Cristo e gli chiediamo di benedirli dalle ricchezze della sua grazia. Lode e ringraziamento. Preghiamo tutti insieme. Qual è il nome? Natalie. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi ti portiamo Natalie, la consacriamo a te. Oh Signore, tu l'hai data al nostro caro fratello e alla nostra cara sorella, ed essi la riportano a te. Ricevila, oh Signore. Noi consacriamo Natalie e l'intera famiglia a te, il Dio onnipotente, per il tempo e l'eternità. Sii benedetta, Natalie. L'intera famiglia sia benedetta e consacrata a Dio nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Amen.
Amen. Il Signore sia con voi. Dio vi benedica. Possiamo farlo in tedesco? Va bene. Naomi, caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella una figlia, una Naomi. Anche loro la riportano a te, affinché tu possa benedirla e riceverla. E così noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, che viviamo ancora nei giorni della Bibbia, nei giorni del tempo della grazia. I genitori possono portare i loro bambini a te, possono consacrarli a te, e noi lo facciamo con tutto il nostro cuore. Ricevi Naomi, benedicila, che possa essere consacrata a te per il tempo e l'eternità. E l'intera famiglia sia consacrata a te nel nome santo di Gesù. Amen.
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 Dio vi benedica. E chi abbiamo qui? Denise. Sì. fedele Signore, al nostro fratello e alla nostra sorella tu hai dato una figlia, una Denise. Tu, oh Signore, dai la vita terrena, la vita naturale e dai la vita eterna. Nell'ambito naturale tu hai detto: siate fecondi e moltiplicatevi, e questo accade oggi. E poi tu hai detto: voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Perché ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Possa accadere per la prima volta con i genitori e poi con la figlia. Noi consacriamo a te l'intera famiglia, benedicili nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Alleluia. Amen. Amen. Cantiamo il coro. Signore, dammi la potenza. Amen. Potete sedervi. Anche i cori e gli inni dobbiamo cantarli come se pregassimo. Dobbiamo stare dietro ciò che cantiamo. Con fede dobbiamo stare dietro a ciò. Non soltanto cantare, ma esprimere di cuore che tutto ciò che noi cantiamo vorremmo anche averlo con tutto il nostro cuore. Abbiamo ricevuto un gran numero di telefonate, persino dal nostro fratello Idoni dalla Cina, ed egli ha detto: fratello Frank, noi abbiamo visto ed ascoltato tutto, abbiamo potuto seguire tutta la riunione. Voi non potete immaginare come sono riconoscente per questo, che Dio ha permesso che da questo luogo, nelle lingue principali, la parola possa essere predicata. E anche riguardo al fatto che i fratelli siano usati dal Signore per portare la stessa parola, per distribuire lo stesso cibo, non le proprie interpretazioni, ma l'eterna e valida parola di Dio. Dunque, oggi abbiamo in mezzo a noi il nostro fratello Teodoro da Kinshasa. Per favore, alzati in piedi. Un uomo di Dio che ha ricevuto particolarmente grazia, che il Signore ha condotto e benedetto in modo meraviglioso fino ai nostri giorni. Egli l'ha usato. Possa il fedele Signore benedirti. Recentemente egli è stato in Israele e là sua moglie è morta, ma egli ha consacrato di nuovo pienamente la sua vita al Signore e si è reso disponibile per Lui. Possa Dio benedirti in modo veramente speciale in mezzo a noi ed anche nel tuo paese e dovunque sarai. Poi abbiamo il fratello Joseph da Kinshasa che ha telefonato. Poi abbiamo una telefonata dall'Angola. Tutti hanno ascoltato ogni cosa. Poi una telefonata dal Sudafrica, un gran numero di telefonate, poi alcune email, il fratello Christian dal Sudafrica, poi un fratello e una sorella dall'Australia, poi una email da El Salvador, anche loro erano collegati. Il nostro Dio è un Dio fedele. Poi anche tutte le telefonate da tutti i nostri fratelli dalle varie nazioni. Ciò tocca realmente il mio cuore quando penso quale genere di grazia Dio ci ha dato. Non solo di credere ciò, ma di credere come la Scrittura ha detto. E come abbiamo enfatizzato molte volte, più di 2 miliardi di persone credono Dio in questa o in quella maniera. Tuttavia, chi crede come Dio ha detto, chi crede ciò che Dio ha promesso, il fratello Alfred Borg ha evidenziato in modo molto bello ciò che è scritto in 2 Corinzi capitolo 1 verso 20, poiché tutte le promesse di Dio riceviamolo per fede, che Dio per ogni promessa ha preso la responsabilità di adempierla quando giunge il tempo per questo. Amen. In Giosuè capitolo 21, Giosuè capitolo 21 nel verso 45 è scritto, Giosuè capitolo 21 verso 45: non cadde a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno aveva detto alla casa di Israele, si avverarono tutte quante, si avverarono tutte quante. Amen. Così è. Le persone possono fare delle promesse e non mantenerle, ma qualunque cosa Dio promette, ciò egli l'adempie sicuramente. La nostra fede è ancorata in queste promesse e naturalmente nella parola di Dio. In questo luogo noi non predichiamo alcuna interpretazione, ma soltanto la parola originale di Dio. In questo luogo non ci basiamo unicamente su un versetto della Bibbia che poi viene interpretato in diverse maniere. No! Noi prendiamo un versetto della Bibbia, poi andiamo in un altro versetto della Bibbia e continuiamo fino ad ottenere una veduta completa sull'argomento. E poiché abbiamo qui un biglietto dove c'è scritto che ci sarà un battesimo dopo la riunione, voglio dire qualche parola su questo argomento prima di entrare nella lettura della parola. Se è scritto in Efesini 4, verso 5, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, allora deve rimanere così per sempre. Ma le chiese che praticano il loro battesimo, secondo il credo romano,
so steht's in der Kirchengeschichte, das römische
secondo il credo romano, il battesimo trinitario romano. Usano poi questo versetto e maledicono tutti coloro che vogliono essere battezzati biblicamente, perché queste persone credono che il battesimo trinitario romano sia l'unico battesimo di cui Paolo parla qui. Ma è esattamente il contrario, perché l'unico battesimo valido di cui Paolo ha scritto e che Pietro ha predicato nel suo primo sermone è stato predicato in Samaria, è stato predicato ad Efeso, e del quale Paolo scrive in Romani capitolo 6. Noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Nel battesimo nella sua morte. Siamo stati sepolti con Lui per risorgere con Lui in una nuova vita. Poi, particolarmente, in merito all'aspersione sulla fronte, nella storia della Chiesa viene riportato che Costantino nel 337 giaceva sul letto di morte e fu asperso sulla fronte con alcune gocce d'acqua, e questo è stato definito un battesimo. Ma questo non è stato affatto un battesimo. Battesimo significa battizzo, essere immerso. Perciò è scritto nella parola di Dio, leggiamolo in Atti capitolo 8, Atti capitolo 8, Atti capitolo 8, leggo soltanto il verso 38. Allora comandò al carro di fermarsi, e ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Non un'aspersione come nel battesimo nel fiume Giordano, così è stato fatto qui. Entrambi, chi battezza e chi doveva essere battezzato, sono scesi in acqua, in modo che egli potesse essere immerso e poi tirato fuori dall'acqua. Per me e per noi tutti la parola di Dio è molto preziosa. Una confessione o la pratica del battesimo romano o greco non ha nulla da dirci. Dio è l'unico Signore. L'unico battesimo è il battesimo biblico, è l'unica fede, è la vera fede nell'unico vero Dio, come è scritto in Giuda verso 3, di combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Dunque, chi sperimenta una conversione, colui che consacra la sua vita al Signore e riceve il perdono dei peccati mediante la fede, costui può essere battezzato. Anche oggi può essere battezzato biblicamente tramite una sola immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. Veniamo ora alla nostra parola da analizzare. Noi tutti lo sappiamo, il nostro tema principale è il ritorno nel nostro Signore Gesù Cristo e l'adempimento delle profezie della Bibbia nel nostro tempo. Ciò che accade in Israele, ciò che accade tra le nazioni, ciò che accade su tutta la terra e in particolare le promesse per la Chiesa. Per quanto riguarda Israele, noi siamo molto addolorati che tutte le nazioni possono permettersi di decidere su Israele e Gerusalemme, ma sbagliano a fare ciò. Diciamolo onestamente e apertamente, Satana è il Dio di questo mondo, il principe di questo mondo, ed egli influenza tutti i capi politici e religiosi. Tutto è sotto l'influenza del nemico. Soltanto chi ha sperimentato una vera conversione, una vera nuova nascita e il battesimo con lo Spirito Santo può sottomettersi a Dio e alla sua volontà. Poiché sta scritto, tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Così, secondo la parola di Dio, siamo condotti dallo Spirito di Dio. Voglio leggere una parola in Luca 21. Leggiamo alcuni versetti della Bibbia. Il nostro tema principale è la chiamata fuori, la nostra preparazione, in modo che possiamo essere in armonia con Dio e con la sua parola per mezzo della sua grazia. Qui, in Luca 21, leggiamo il verso 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Dunque, non soltanto alcuni, ma tutti i popoli e le nazioni saranno nell'angoscia e non saranno in grado di risolvere i problemi esistenti. Tutto volge realmente al termine. Poi, nel verso 28 sta scritto, Luca 21, verso 28. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione si avvicina. 50 o 100 anni fa, chi avrebbe sentito dire che tutte le nazioni andranno in bancarotta? Chi avrebbe sentito parlare di tutte le cose che accadono oggi? Sappiamo che le persone cercano di risolvere i problemi, ma la cosa più importante è scritta qui. Leggiamolo ancora una volta. Ma quando queste cose, tutto ciò che il Signore ha predetto, quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione si avvicina. Noi non consideriamo soltanto ciò che sta accadendo su questa terra tra i popoli, i governi, perfino in Israele e in tutto il mondo arabo, ma ci rendiamo conto che è giunto il momento in cui tutte le predizioni in collegamento alle profezie bibliche trovano il loro adempimento. E questo è il tempo in cui dobbiamo levare il capo, perché sappiamo, non supponiamo, non sogniamo né pensiamo, ma sappiamo che quando accadono queste cose, la redenzione del nostro corpo si avvicina e il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo avrà luogo. Poi, nel verso 36, abbiamo una speciale parola del nostro Signore indirizzata a noi. Leggiamo in Luca 21, verso 36. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché possiate ricevere la potenza, per scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo, affinché possiate ricevere la potenza per scampare a tutte queste cose. Ma come può avvenire questo? Ricevere la potenza, ricevendo la potenza in modo che la redenzione del nostro corpo possa avvenire. Come il nostro Signore è venuto in un corpo umano, permettetemi di dirlo in modo chiaro, Yahweh dell'Antico Testamento e Yahshua del Nuovo Testamento. C'è un solo Signore e un solo Dio nel quale noi crediamo con tutto il nostro cuore, indipendentemente da come Egli si rivela. Giacobbe lottò con un angelo e se poi continuiamo a leggere, vediamo che era il Signore stesso in una forma corporea ed Egli lo colpì sulla giuntura dell'anca. Quando si legge tutto ciò nelle Sacre Scritture, come il nostro Signore si era già rivelato in tutto l'Antico Testamento, e poi vediamo gli scribi, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, sono venuti al nostro Signore e gli hanno detto: non hai ancora 50 anni e dici che hai visto Abramo? Ma il nostro Signore disse loro: prima che Abramo fosse, io sono, il grande io sono, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E qui questa parola è indirizzata a noi in questo tempo. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché possiate ricevere la potenza per scampare a tutte queste cose. Nulla viene da sé. Anche a Pentecoste si riunirono per pregare. Si radunarono, erano di un solo cuore, radunati nella sala di sopra e aspettavano il riempimento con la potenza dall'alto. Come la Chiesa primitiva era riempita con la potenza dall'alto, così noi, prima del rapimento, dobbiamo essere riempiti con la stessa potenza dall'alto. Proprio come il corpo del nostro Signore, il corpo mortale del nostro Signore, fu deposto nel sepolcro e poi risuscitò, e dopo, mentre le porte e le finestre erano chiuse, Gesù venne in mezzo ai suoi discepoli. Dal corpo mortale divenne un corpo immortale. Lo stesso accadrà con noi al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Il mortale deve rivestire l'immortalità e il corruttibile deve rivestire l'incorruttibilità. Allora si adempiranno le parole di 1 Corinzi 15. La morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Io aspetto che Dio completi la sua opera nel nostro tempo. Ora voi potreste dire: Paolo aspettava già questo nel suo tempo, quando ha scritto: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Anche l'apostolo Giovanni ha scritto in 1 Giovanni 3 in merito al ritorno del nostro Signore. In effetti è stato il tema principale, perché era la promessa più importante in Giovanni 14: io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa viva speranza del ritorno di Gesù Cristo è rimasta in tutti i figli di Dio durante i passati 2000 anni. La differenza con noi è che loro non potevano vedere l'adempimento delle profezie della Bibbia, perché il tempo non era ancora giunto, il momento per la realizzazione. Ma ora è giunto il momento, e Dio, questo lo dico onestamente e apertamente, Dio ci ha dato la grazia di ricevere il ministero promesso secondo la parola del Signore in Giovanni 13, verso 20. Chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e secondo la parola del Signore chi ascolta voi ascolta me. Ci sono degli incarichi divini e delle promesse che diventano una realtà nel regno di Dio. Beati coloro che non si convincono da se stessi, che non si gonfiano passando accanto a ciò, ma che possono sottomettersi a ciò, che possono sottomettersi sotto la mano potente di Dio. Voi tutti lo sapete che ho avuto un grande privilegio nella mia vita. Nel 1949, quando molti di coloro che sono seduti qui non erano ancora nati, io ero nato di nuovo e riempito con lo Spirito Santo, ed ero partecipe dell'operato di Dio. Tutti gli evangelisti che in qualche modo sono venuti sulla scena, ora Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks e gli altri, io sono andato nelle loro conferenze e in parte sono stato il loro traduttore. Ho visto e vissuto ciò che accadeva nell'ambito spirituale. Nel 1964 ero a Roma con John McTernan durante il Concilio Vaticano II, quando il cardinale tedesco Bea ha detto: dobbiamo parlare la lingua dei nostri fratelli separati in modo che essi possano comprenderci. Ho visitato il Vaticano, ho visto le sue ricchezze e le statue d'oro che sono state fatte di Gesù e di Paolo. Ho visto tutto ciò e poi ho letto il libro dell'Apocalisse che ci dà la descrizione di questa città. Sì, per la grazia di Dio, dalla fine degli anni 40 e durante gli anni 50 e 60 ho sperimentato tutto questo. Sono stato testimone di quanto accaduto. Ho anche detto spesso in questo luogo: Dio ha dato una speciale chiamata. Lo menziono, non lo faccio molto spesso, ma quando lo faccio, allora lo faccio volentieri. 3 ore dopo la nascita di William Branham, la colonna di fuoco, che poi a Houston, Texas, fu fotografata da dei critici, questa colonna di fuoco era nella stanza. La madre, l'ostetrica, tutti hanno visto quella luce soprannaturale che era nella stanza, e si sono chiesti: che ne sarà di questo bambino? Ma chi ascolta la testimonianza di questo uomo di Dio può dire che non sono mai successe così tante cose soprannaturali nella vita di un uomo di Dio come è accaduto nella vita del fratello Branham. Dio gli mostrava in visione, mentre pregava per una persona, chi era quella persona, da dove proveniva e quale fosse il suo problema. Lo stesso ministero che aveva il nostro Signore quando disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. E quando Andrea, che ha portato Pietro a Gesù, egli l'ha guardato e ha detto: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che tradotto significa Pietro. Lo stesso ministero si è ripetuto nel nostro tempo. E l'angelo del Signore che è venuto al fratello Branham, anche questo è molto importante, fratelli e sorelle, che noi sappiamo che il Nuovo Testamento è iniziato, che l'angelo Gabriele è venuto nel Tempio e si è fermato alla destra dell'altare e ha dato la promessa a Zaccaria: tua moglie Elisabetta concepirà e partorirà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni, ed egli andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare al Signore un popolo ben disposto. Considerate ciò: se il Nuovo Testamento fosse iniziato con alcuni filosofi, alcuni padri della Chiesa che avessero presentato le proprie idee, no, il Nuovo Testamento è iniziato in modo soprannaturale e si concluderà in modo soprannaturale. Quando giunse il tempo, l'angelo Gabriele venne a Zaccaria, non un uomo, ma Dio. Il cielo partecipava agli avvenimenti che accadevano qui sulla terra. Oggi è la stessa cosa. Il cielo prende parte a ciò che accade qui sulla terra. Per favore, pensate al profeta Daniele, che si distingue da tutti gli altri in merito al tempo della fine. Se leggiamo in Daniele capitolo 2 e Daniele capitolo 7, abbiamo la descrizione degli avvenimenti che hanno luogo oggi davanti ai nostri occhi. Vediamo come sorge il quarto impero mondiale. Tutto il mondo si meraviglia di ciò che accade. Ed è scritto che durante il quarto impero mondiale Dio farà sorgere il suo regno. Dobbiamo leggere la parola di Dio. Poi l'angelo Gabriele venne e gli disse: all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere. E poi è accaduto. E chi va in Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, il Signore Dio ha mandato il suo angelo a Giovanni sull'isola di Patmos per mostrargli ciò che sarebbe accaduto sulla terra. Poi, in particolare, non solo nel 1933, io sono riconoscente che nel 1966 ho incontrato alcuni fratelli e sorelle, li ho visti con i miei propri occhi, che erano presenti nel 1933 presso il fiume Ohio, quando è scesa la luce soprannaturale e la voce si è rivolta al fratello Branham dicendo: come Giovanni il Battista fu inviato come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Perché tutti i grandi evangelisti hanno passato accanto a ciò? Perché hanno edificato il loro regno nel regno di Dio? Il più grande di questi evangelisti si è vantato di avere un guadagno in grande aumento, da milioni a miliardi. Ha Dio promesso questo? Che gli uomini diventino multimilionari o miliardari? No! Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ma lasciamo questo. Tutto ciò deve esserci. In parte sono stato testimone di ciò. Per favore, torniamo a ciò di cui si tratta adesso, vale a dire la chiamata fuori, la separazione, la preparazione, in modo che tutto sia riportato nella condizione divina del principio, che il Signore ravvivi l'unità della Chiesa. Di questo si tratta adesso. Non più le nostre vie, non più la nostra volontà, ma tu, o Signore, abbi la tua via. Pensate alla parola che abbiamo letto. Ed ora leggiamo in Efesini, capitolo 3. Efesini, capitolo 3, dal verso 2. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Un incarico divino non è naturalmente per l'uomo che è stato chiamato, ma per il popolo di Dio al quale Dio vuole parlare, dove la sua parola può compiere ciò per cui è stata mandata. La dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Paolo, come abbiamo detto molte volte, e così come è scritto, aveva un incarico speciale. Egli vide la luce più luminosa del sole a mezzogiorno. Cadde a terra e udì la voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Poi venne a lui un uomo di Dio che gli impose le mani, secondo il comando del Signore, dicendogli: riceve la vista e si riempito con lo Spirito Santo. Così il Signore non ha avuto soltanto un Pietro, l'uomo della prima ora, ma poi ebbe un Paolo. Lo dico liberamente e apertamente. Pietro, l'uomo della prima ora, che fu un testimone oculare e auricolare, accompagnò il Signore in tutti quegli anni, che fu testimone di tutto ciò. Egli era presente alla crocifissione e poi, 40 giorni dopo la risurrezione del Signore, era tra coloro che il Signore ammaestrò intorno al regno di Dio. E poi fu il portavoce dopo l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Diciamolo del continuo. L'ultimo sermone deve essere identico al primo sermone. L'ultimo battesimo deve essere identico al primo battesimo. Così il Signore ha usato il fratello Branham in un modo meraviglioso. non solo per portare il messaggio, ma per confermarlo, come è mai stato fatto ad un uomo di Dio su questa terra. Un simile ministero non è mai esistito prima. Pietro non aveva un simile ministero, Paolo non aveva un simile ministero, né Giacomo o Giovanni. È un ministero che ha avuto il suo posto nel regno di Dio. E io lo dico chiaramente. Dio non fa copie o imitazioni. Egli ha sempre l'originale. Noè ricevette un incarico. Mosè aveva un incarico completamente diverso. Giosuè ebbe il suo incarico. Elia aveva il proprio incarico. Tutti hanno avuto il proprio incarico. Ed ognuno ha fatto secondo l'ordine del Signore. In Ebrei è scritto che il Signore Dio aveva ordinato a Mosè di fare ogni cosa secondo il modello che gli era stato mostrato sul Monte Santo. Ebrei capitolo 8. Leggiamo in Ebrei capitolo 8, verso 5, la seconda parte. Leggiamo la seconda parte del verso 5 in Ebrei 8. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Fai bene attenzione a farlo come ti è stato ordinato e come ti è stato mostrato. E chiunque legge riguardo al tempo di Mosè può vedere come il Signore ha comandato ogni cosa, la tavola dei panni dell'offerta, il candelabro e tutto quello che c'era nella casa di Dio. Dio ha comandato come doveva essere fatto, secondo l'ordine divino. E quando il tempo è giunto, le donne hanno cucito le tende. Egli diede loro grazia e saggezza per fare tutto secondo il modello che era stato mostrato a Mosè. Ed ora leggiamo in Ebrei che Mosè fu fedele nella sua casa e Cristo è fedele nella sua casa e la sua casa siamo noi. Dunque, ogni cosa deve essere fatta secondo l'ordine divino per mezzo della sua grazia. Ed io vi dico, è già accaduto ora e continuerà ad accadere. Noi abbiamo l'esempio, abbiamo il modello e in armonia a questo possiamo allinearci. Che tutti gli altri camminino nelle loro vie. Noi abbiamo ricevuto grazia da Dio di riconoscere di cosa si tratta nel nostro tempo. Noi l'abbiamo enfatizzato del continuo che il Signore ha una chiesa, una sposa, e di essa è scritto e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino. E questa è la giustizia dei santi. Dunque, ci conviene adempiere ogni giustizia, di fare la volontà di Dio e fare ciò che Egli ci comanda nella sua parola. Passiamo in Efesini capitolo 3. Qui l'uomo di Dio scrive, tramite l'incarico del Signore, come dovrebbe essere con noi quale chiesa. Efesini 3, verso 4, noi leggiamo: nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo. Non soltanto parlarne al riguardo, ma la realtà divina. Voi potete capire in che maniera io, Paolo, sono a conoscenza del mistero di Dio. Chiamato a predicare il Vangelo eterno. Ed è stato Paolo che ha scritto in merito ad ogni dottrina della Bibbia, in merito ai ministeri, in merito ai doni, in merito ai frutti dello Spirito, in merito al regno del Signore. In effetti, egli ha trattato ogni soggetto secondo il comando del Signore per adempiere il suo completo incarico. Ed oggi noi abbiamo l'accesso per mezzo del medesimo Spirito. Io non ho bisogno di cambiare alcun punto, posso lasciare ogni cosa nel modo in cui è. Sono d'accordo con ogni cosa, sono riconoscente a Dio per ogni cosa che è scritta. Diciamo ora, cosa avrebbe potuto dimenticare Pietro o gli apostoli? Dio ha pensato realmente ad ogni cosa e noi abbiamo una completa rivelazione di tutto il consiglio di Dio. Con tutte le dottrine, con tutto ciò che è stato dato alla Chiesa. Ascoltate il verso 5 in Efesini 3. Efesini capitolo 3, il mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Alleluia! Il tempo era giunto, l'ora era arrivata. Le promesse divennero realtà. Il Nuovo Testamento prese il suo corso. La Chiesa fu stabilita. Ricevette il suo incarico di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. E come Paolo scrive in Atti 13, tutti coloro che erano ordinati a vita eterna credettero. E come ho detto molte volte, nessuna discussione, ma la fede, credendo ciò che Dio ha detto nella sua parola. Perché la fede viene dall'udire, e l'udire per mezzo della parola di Dio. Un fratello mi ha scritto una email, e il nostro fratello, oh, non so se devo dire il suo nome, ma è del Sudafrica. Ed egli scrive qui circa la mia testimonianza che egli ha letto. Quando ho avuto la potente esperienza con la mietitrebbia e con il campo di grano maturo, quando il campo di grano già biancheggiava e le spighe pendevano così. Ed egli scrive qui: caro fratello, io ricordo ciò che tu hai sperimentato quando ti è stato detto: mio servitore, questa mietitrebbia è ordinata per te affinché tu possa raccogliere la messe. Ed egli ha scritto alcune altre cose. Non si può avere un'influenza su una chiamata o un incarico che Dio ha dato. Non sono responsabile per queste cose. Tutto ciò che Dio fa è perfetto ed egli è sovrano. Non c'è profeta né uomo di Dio che abbia avuto influenza su Dio, ma Dio ha influenza su tutti coloro che egli ha chiamato. E Dio realmente ha detto a ciascuno ciò che questi doveva fare. Voi tutti lo sapete. Non devo evidenziarlo sempre di nuovo, ma quando il Signore mi ha dato quattro cose da osservare lungo la mia via, che sarei dovuto andare di città in città a predicare la sua parola, che avrei dovuto immagazzinare del cibo e poi distribuirlo, di non stabilire una chiesa locale e di non pubblicare un libro di cantici. Quattro cose principali. Il Signore mi ha dato ciò lungo il mio cammino. Dopo potrebbe venire un angelo dal cielo e dire: fratello Frank, ma Paolo ha stabilito delle chiese, Paolo ha ordinato degli anziani, Paolo aveva il suo ministero, Pietro aveva il suo ministero, Giovanni sull'isola di Patmos e ancora prima di quello ha avuto il suo ministero. Lasciatemi avere e mettere in atto il mio ministero, proprio come il Signore me l'ha dato, di andare di città in città a predicare la sua santa ed eterna parola e distribuire il cibo spirituale. E probabilmente, difficilmente, c'è stato un tempo nei passati 40 anni in cui i sermoni del fratello Branham sono stati letti con una tale brama nell'interiore. È così potente. Che genere di cibo spirituale c'è in questi sermoni? E vengono benedetti tutti coloro che li leggono e li approfondiscono. Ed anche questa parte di non stabilire chiese locali. Come potrei fare ciò se in ogni posto rimango soltanto uno o due giorni e continuo a viaggiare. Non sono mai rimasto 2 anni o 6 mesi in un luogo. Io devo andare di città in città per portare il messaggio e predicare la parola. E questo io lo faccio. Questo io faccio. Nella mia vita non ho mai fatto tutto correttamente, sì. Probabilmente nessuno l'ha mai fatto, neanche i servitori di Dio. Loro tutti, nella vita personale, non hanno fatto tutto correttamente. Ma nel regno di Dio, nell'incarico di Dio, voglio fare tutto correttamente. Tutto ciò che il Signore mi ha comandato. Tutto ciò che Egli mi ha comandato. E al riguardo, fino ad ora, Egli mi ha fatto grazia al riguardo e continuerà a farmi grazia. Ora, in merito alla mietitrebbia, è stata realmente una potente esperienza. Sono stato realmente preso fuori dal corpo e ho visto un immenso campo di grano, veramente un immenso campo di grano. E come ho detto prima, tutte le spighe pendevano, tutte erano mature e pendevano così. E poi giunse la voce del Signore: mio servitore, raccogli la messe, sali su questa mietitrebbia, perché questa mietitrebbia è ordinata per te. Voi tutti conoscete i dettagli di questa esperienza. E cosa dovrei dirvi? Qui ho visto la mietitrebbia. Se questo è il campo di grano, allora la mietitrebbia stava qui. La mietitrebbia stava qui. Ed io ho guardato a sinistra e il Signore ha comandato: sali su essa. Ed io sono salito. Tecnicamente non sono in grado. Posso guidare la macchina, sì, ma non di più. E poi, sì, ogni cosa funzionava. Ogni cosa funzionava. Ho guardato in alto e il cielo si stava oscurando, divenne veramente scuro. Ed io disse: Signore, è troppo tardi, non posso portare dentro la messe, i giudizi stanno per colpire la terra. E non appena ho detto questo, vi fu un'apertura tra queste nuvole nere, e da questa apertura il sole, lo dico in modo esagerato, il sole brillava 7 volte più forte di quanto brilla normalmente. Una tale luce del sole sul campo di grano. Brillava sul campo di grano. E poi io ho guidato questo veicolo e l'ultima fila era così. Da qui a là c'era l'ultima fila e io avevo appena terminato l'ultima porzione quando le nuvole sono arrivate, tuoni, lampi, ed io ho pensato realmente: ora tutto il mondo giunge alla sua fine. Ma la messe fu portata dentro, la messe fu portata dentro. Noi viviamo in un tempo in cui la messe è matura, in cui le nuvole appaiono e non sappiamo ciò che accade, ma così tanto sappiamo: il Signore che ha seminato il suo grano si prenderà cura che il grano sia portato nel granaio celeste e la pula rimasta sarà bruciata. Io sono figlio di un agricoltore, so come si semina, so come si miete, so come il grano viene trebbiato. E la cosa bella è che quando il grano viene trebbiato, sapete cosa accade dopo? Poi la pula viene trasportata dal vento, ovunque il vento la porti, ma ogni chicco di grano rimane nel setaccio, nessun chicco di grano cade di lato, soltanto la pula, e il vento si rallegra, il vento prende la pula e la porta via. E alla fine, se si guarda nel setaccio, sì, c'è solo il grano, soltanto il grano, non più la pula, soltanto il grano. Il Signore nel rapimento avrà una chiesa sposa, piena di grano nella spiga. E noi abbiamo il grande privilegio di vivere in questo tempo e di lasciare che la parola di Dio ci parli. Io penso che posso dire qui, fratelli e sorelle, che la parola di Dio non entra da un orecchio ed esce dall'altro. Il Signore si rivolge a noi, il Signore parla con noi. Ed io oso anche dire che tutto ciò che viene predicato viene compreso da voi, che Dio si rivela per mezzo dello Spirito Santo a ciascuno di voi, affinché nessuna discussione abbia più luogo. Diciamolo ancora una volta: dove c'è la rivelazione, non ci sono discussioni che vanno avanti. Dove ci sono discussioni, non c'è ancora la rivelazione. Dunque, noi tutti ci auguriamo la piena rivelazione di Gesù Cristo, la piena rivelazione di tutti i misteri, proprio come sono stati rivelati tramite l'apertura dei suggelli nel ministero del fratello Branham, rivelati alla Chiesa. Lasciate che prendiamo ogni cosa dalle mani del Signore e poi ogni cosa ci sarà rivelata per mezzo della sua grazia. Molte cose potrebbero ancora essere dette e lette. Il Signore è fedele. Egli ha iniziato e terminerà. Anche questo L'ho detto alcune volte. In primo luogo, egli deve iniziare e poi egli può anche terminare. Un certo giorno il Signore ha iniziato, ha fatto un inizio con ciascuno di noi. Ha fatto un inizio e poi anche la fine può venire. Se il Signore non ha fatto l'inizio nella nostra vita, allora non potrà neppure portarla a termine. Possa il Signore fare grazia che ciascuno di noi, dove l'inizio non è stato ancora fatto, possa essere fatto oggi. Noi siamo qui da differenti nazioni, la nostra nazionalità, la nostra origine, ogni cosa è diversa, ma noi abbiamo la fede nell'unico Dio. Noi tutti abbiamo parte nella stessa redenzione e in tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Noi possiamo cantare veramente: veniamo dall'est e dall'ovest, veniamo dal nord e dal sud, veniamo per festeggiare e ascoltare la parola del Signore. Che grazia! Quanti profeti, quanti uomini giusti hanno bramato di vedere ciò che noi vediamo adesso e non l'hanno visto. Noi viviamo in un tempo veramente speciale, prima del ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore. E siate incoraggiati. Il Signore sarà con noi e ci accompagnerà lungo questa via e al tempo giusto ci darà la parola giusta. La Chiesa è condotta dallo Spirito di Dio. E qui c'è un altro punto al quale devo pensare. Recentemente un fratello mi ha chiesto tramite email, mi ha chiesto perché Rebecca aveva gli orecchini e un anello nel naso. E la mia risposta è stata: in questo momento non sono interessato a ciò, sono interessato soltanto a una cosa, che Rebecca, dal momento in cui Eleazar l'ha incontrata, finché lei ha incontrato lo sposo, egli è stato con lei in ogni stazione, finché fu presentata ad Isacco, il suo sposo. Se c'era un anello al naso, la sposa era accompagnata dal primo giorno al pozzo in ogni stazione finché la sposa ha incontrato lo sposo. E il Signore ha fatto grazia. Ecco di cosa si tratta oggi: che la sposa sia accompagnata, che non rimanga sola, ma sia accompagnata. E il Signore ci ha dato la promessa. Egli è lo sposo e noi siamo la sposa. Ed egli ha fatto la promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ogni giorno egli è con noi finché passeremo dal credere al vedere. Stabiliti sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Con santa riverenza noi leggiamo e predichiamo la parola di Dio. E questa parola, che ha avuto il suo inizio, avrà il suo compimento con noi. E noi possiamo aver parte in quello che Dio fa proprio ora. Annotate Apocalisse capitolo 2, ciò che viene scritto riguardo alla prima epoca della Chiesa. Ricordati da dove sei caduta. Ritorna al primo amore. Fa le opere di prima. Se diciamo come era il principio, così sarà alla fine, Allora, per favore, comprendiamo che la Chiesa è scivolata in ogni genere di dottrine. Noi tutti abbiamo compreso da che altezza la Chiesa è caduta in confronto al principio. E poi ritorna al primo amore, ritorna alle opere di prima, ritorna al principio, ritorna. Chi ritornerà? Soltanto la sposa. Tutti gli altri continueranno a camminare nelle loro vie. Cari fratelli e sorelle, il mio cuore è toccato da ciò che Dio fa proprio ora, e che in particolare abbiamo una parte diretta in ciò. Le nostre riunioni ne saranno valsa la pena, non soltanto per noi che siamo qui presenti, ma anche per tutti i nostri fratelli, per tutte le nostre sorelle in tutto il mondo che ascoltano la parola originale, che sono informati di ciò che è stato all'inizio e ciò che sarà con la restaurazione alla fine nella Chiesa. E alla fine saremo in grado di dire di tutte le promesse che il Signore ha dato, nessuna è rimasta inadempiuta. Nessuna è rimasta inadempiuta. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. E noi siamo i portatori delle promesse, come figli della promessa. E siamo suggellati con lo spirito della promessa, come è scritto in Efesini, capitolo 1, verso 13. E poi dobbiamo prestare attenzione, come è scritto in Efesini 4, verso 30. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Il suggello è meraviglioso. Possa Dio darlo a noi tutti. E poi, per favore, non contristate lo Spirito Santo con qualche incredulità, con qualche disubbidienza. Non contristate lo Spirito Santo che vi parla, che vi rivela la parola, per mezzo del quale siete stati suggellati e che vi guida in tutta la verità. Non contristate lo Spirito Santo. Il Signore nostro Dio possa farci grazia di camminare in riverenza davanti a Lui, per ritornare al principio, per ritornare alle prime opere, al primo amore, ritornare semplicemente al principio. E il Signore farà il compimento per mezzo della sua grazia. Così è scritto, Zaccaria 4, non per forza né per potenza, ma per il mio spirito accadrà, dice il Signore. Dunque, è il così, dice il Signore. Il compimento non avrà luogo per mezzo di un profeta o di un uomo di Dio. Il compimento sarà fatto dal Signore stesso. E noi tutti avremo parte in ciò. Voi non ascoltate la parola invano. Ne sarà valsa la pena per voi di venire. Sono ore di preparazione, ore nelle quali il Signore ci parla direttamente per mezzo della sua parola, dandoci un accordo interiore. Quanti hanno un accordo interiore con ogni parola di Dio? Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Il Signore nostro Dio possa completare ora, nella settima epoca della Chiesa, la sua opera di redenzione, proprio come Egli ha terminato la creazione il settimo giorno. E quando egli ha guardato, disse che ogni cosa era buona. E il settimo giorno lui si riposò. Il Signore Dio, che ha preparato un così meraviglioso piano di salvezza, lo porterà a compimento nei nostri giorni. A lui, il Dio onnipotente, che è disceso in modo così meraviglioso, dando degli incarichi, dei mandati e chiamate, e permettetemi di dire questo in chiusura: a cosa servirebbe se predicassimo riguardo a ciò che Dio ha fatto nel tempo di Noè, riguardo a ciò che ha fatto al tempo di Mosè e in altri tempi, o persino all'inizio della nostra generazione? A cosa ci servirebbe oggi se non sapessimo ciò che Dio ci ha promesso, se non sapessimo ciò che Egli fa ora e non avessimo parte in ciò? È molto bello che il fratello Branham ha parlato molto chiaramente e apertamente in merito alla sua chiamata, in merito al suo ministero, e soprattutto che non lui, ma il messaggio che gli è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Questo accade nei nostri giorni. Non c'è bisogno che qualcuno contribuisca in alcun modo. Questo accade nei nostri giorni. Questa è una realtà divina in cui viviamo. È l'adempimento della Scrittura. Alla prima venuta del Signore fu mandato un profeta. Ci fu un tempo di preparazione e poi venne il Signore. Così è oggi. Siate sinceri. Se guardiamo Mosè sul monte Nebo, dove ha guardato verso Gerico, verso la terra promessa, allora potremmo dire: oh Mosè, pensavo che saresti entrato nella terra promessa. Mosè aveva adempiuto il suo compito, ma l'opera di Dio non era stata ancora completata. Ciò è proseguito con Giosuè. Mosè aveva terminato, ma Dio non aveva ancora terminato, perciò ha continuato. Alcuni dicono: ah, tutto si è concluso con il fratello Branham. Ma non per me. Per me non è concluso. La fine deve ancora venire. E alla fine ci sarà la cosa più potente che Dio abbia mai fatto. C'è un ordine divino nel piano di salvezza del nostro Dio. E noi siamo riconoscenti e felici. Il Signore Dio ci benedica tutti, sia con noi tutti e con tutti coloro che sono uniti a noi online su tutta la terra. Il Signore completerà la sua opera in questo tempo. Ora la domanda: chi vuole essere battezzato? Ci sono fratelli e sorelle tra noi che vogliono essere battezzati? Per favore, alzatevi in piedi in modo che possiamo sapere chi sono. 1, 2, 3, 4. Bene. Dopo la riunione ci sarà il battesimo in acqua. Chiameremo coloro che desiderano essere battezzati, ma prima ci alziamo e ringraziamo insieme il Signore. Prima di ringraziare, vogliamo chinare i nostri capi. Oggi vorrei chiedervi: chi ha qualche problema con il ministero del fratello Branham o con quello che accade ora? Chiunque abbia una necessità, un problema, portatelo davanti al Signore. La Chiesa deve diventare realmente di un solo cuore e di una sola anima, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Tutti devono venire alla conoscenza della verità. Tutti devono essere chiamati fuori e separati. Tutti devono ricevere grazia. Tutti devono aver parte nella restaurazione. Non possiamo più andare avanti nelle nostre vie, ma dobbiamo camminare nella via del Signore in modo che possiamo raggiungere la meta. Noi non ci limitiamo a dirlo, ma è scritto che Dio ha fatto conoscere le sue vie a Mosè e ai figli di Israele le sue opere. E Dio ha fatto conoscere anche a noi le sue vie e alla sua schiera riscattata col sangue, la sua Chiesa, egli rivela le sue opere in questo tempo. E noi abbiamo una parte diretta in ciò che Dio fa proprio ora. Non so se le nostre due sorelle vogliono cantare un cantico e poi pregheremo, pregando e credendo, pregando e credendo. Cantiamo ora il coro: Signore, dammi la potenza. Signore, parlami. Egli ha parlato e continuerà a parlare e continuerà a dare forza.
Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum, Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum, lass die Herzen höher schlagen, aller dies sein Eigentum. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum, Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not, Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum, Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lampe bereit, bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. welche Aussicht braucht des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sind wir schon. Lasset warten uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht braucht des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht braucht des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
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 Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. Lode e gloria al Signore nostro Dio. Voglio ringraziare tutti coloro che parlano altre lingue, anche se noi predichiamo e cantiamo in tedesco. Abbiamo scelto quei cantici che sono conosciuti in altre lingue. Se si potesse, magari mezz'ora prima, potremmo ascoltare i cantici in altre lingue, in modo che tutti possano sentirsi a loro agio in mezzo a noi. E che il Signore possa essere glorificato in altre lingue in questo luogo. Non abbiamo uno spirito nazionale qui, ma abbiamo lo Spirito di Dio. Dobbiamo sempre prestare attenzione affinché non appaia qui uno spirito nazionale, ma soltanto lo Spirito Santo. A Gerusalemme c'erano 16 nazionalità diverse. Dalla Cappadocia, Siria, si radunarono da ogni parte alla prima effusione dello Spirito Santo. Cosa accadrà questa volta con noi nell'ultima effusione dello Spirito Santo? Dunque, raduniamoci da ogni popolo, lingua e nazione, raduniamoci finché abbia luogo l'effusione dello Spirito Santo. E così potremo glorificare il nome del Signore. Coloro che desiderano essere battezzati possono farsi avanti ora. Per favore, venite. Cantiamo il coro, come abbiamo fatto diverse volte, ancora una volta. Cari, voi che siete venuti adesso qui di fronte, parlate il tedesco? Sì, parlano il tedesco. L'importante è che voi consacriate la vostra vita al Signore. Per ora i vostri capelli non sono importanti. Il Signore vede il cuore. Ciò verrà in seguito. Ma se il cuore è legato e unito a Dio, e se avete ricevuto realmente Gesù Cristo come vostro personale Salvatore, se credete che Egli è morto per voi sulla croce del Calvario, che Egli ha versato il suo sangue per voi e vi ha redenti, e per grazia vi ha dato vita eterna, ed ora potete fare un patto di buona coscienza con Dio per confermare il patto che Dio ha fatto. Egli ha detto: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Nel battesimo voi confermate che siete diventati figli del nuovo patto, che credete ed avete ricevuto il piano di salvezza di Dio per voi. E a partire da oggi voi camminerete con il Signore in ubbidienza alla sua parola e vivrete una vita piacevole al Signore. Se tutto ciò è così, potete dire un forte amen. Grazie, grazie, grazie. Il Signore vi benedica e sia con voi. Il fratello Smith vi battezzerà ed ora egli verrà e pregherà con voi. Grande Dio, noi ti ringraziamo del continuo per la tua grazia e fedeltà. Tu che mandi la tua parola e ci guarisci. Tu che hai parlato ad ognuno di noi. E loro daranno una pubblica testimonianza davanti a te e davanti agli uomini per camminare in buona coscienza per la gloria del tuo nome. Noi ti chiediamo di farci grazia, di aiutarci. Ti ringraziamo che tu confermi ancora la tua parola e che noi viviamo ancora nel tempo della grazia, per quanto a lungo non lo sappiamo. Tuttavia benedici dalle ricchezze della tua grazia questi cari fratelli e le sorelle che hanno consacrato la loro vita a te, e riempili con la potenza dall'alto. Noi tutti ti daremo gloria per questo. Amen. Amen. Ancora una richiesta. Per favore, ricordatevi di me, Dio volendo, giovedì prossimo mi recherò in Africa. Questa volta andrò a Johannesburg, Pretoria, Durban, Port Elizabeth, Città del Capo, e forse ancora in un'altra città situata a 200 km a nord da Città del Capo, giusto per portare la parola del Signore. Difficilmente posso dire no quando i fratelli mi invitano. Dunque porterò i vostri saluti con me. Per favore ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Noi diamo i nostri saluti a tutti i fratelli e le sorelle della Repubblica Ceca, della Polonia, della Slovacchia, della Romania, dell'Austria, dell'Italia, da ogni nazione, della Svizzera, della Francia, dell'Africa. Noi diamo i saluti di cuore a tutti i nostri fratelli e alle sorelle. Abbiamo un solo desiderio: che la Chiesa sposa a livello internazionale venga al passo, che tutti i fratelli nel ministero siano condotti dallo Spirito di Dio, che nessuno presenti le proprie interpretazioni, ma che ognuno lasci che la parola di Dio che dimora in eterno sia valida. Così noi auguriamo specialmente al nostro fratello, come si chiama? Teodoro da Kinshasa. Fratello Teodoro, c'è il fratello Arben qui? Dov'è il fratello Arben? Per favore, vieni qui di fronte e chiediamo al nostro fratello di pregare in lingua francese. I saluti a tutti i fratelli e alle sorelle. Vi do i saluti da tutti i fratelli del Congo. Noi apprezziamo tanto le riunioni di Krefeld. Quando si deve fare un viaggio, si va in un'agenzia di viaggi. Così è per noi. Noi che aspettiamo il rapimento, veniamo a prendere informazioni. Dio vi benedica. Signore Dio potente, creatore, tu che hai dichiarato la tua responsabilità di produrre in noi il volere e il fare, crea in noi la sete per la tua parola parlata, perché siamo venuti qui per questo motivo, da migliaia di chilometri, per ascoltare la parola di Dio, affinché tu possa creare in noi un nuovo cuore. Donaci uno spirito volenteroso affinché ci allontaniamo da ogni interpretazione e veniamo soltanto nella purezza della parola. Noi siamo pronti ad ubbidire e a seguire il modello biblico. Donaci questa ubbidienza. Togli da noi ogni superbia affinché possiamo confessare pure i nostri peccati sulle nostre ginocchia. Sii misericordioso con noi, Signore. Donaci ubbidienza, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Porta i saluti a tutti i fratelli e le sorelle. Cantiamo, Signore, dammi la potenza. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, volgi il tuo viso su tutti noi, donaci la tua pace e la tua benedizione. Come il nostro fratello ha pregato, tu ci hai dato una descrizione della strada. Hai fatto tutto per mostrarci la via, per illuminarci la via, e per questo ti ringraziamo. Caro Signore, che possiamo essere consapevoli del privilegio che è stato dato alla sposa dell'agnello, della quale facciamo parte, perché ora ascoltiamo la voce dello sposo. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Benedici tutti i fratelli nel ministero, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Benedici su tutta la terra. Ti ringraziamo per il ministero che tu hai dato nel nostro tempo. Ti ringraziamo per la continuazione e ti ringraziamo già ora per il compimento. E diamo la gloria a te solo, nostro Signore e Dio. Noi sentiamo la tua presenza. La tua presenza è qui. Tu sei presente. Tu ci hai parlato. I nostri cuori non sono soltanto toccati, ma sono aperti. Tu hai aperto la nostra comprensione della Scrittura. Tu hai unto i nostri occhi. Caro Signore, sii con noi tutti. Sii con me in questo viaggio. Sii con tutti coloro che sono venuti da vicino e da lontano. Custodiscili, accompagnali. Sii pure con il nostro fratello che ritorna nel Congo. Sii con tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra. A te, Agnello di Dio, noi diciamo grazie. E ti preghiamo e adoriamo Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Coloro che desiderano essere battezzati, possa tu benedirli. Benedicili in modo speciale. Noi li portiamo a te, li affidiamo a te. Possa la loro vita essere consacrata a te. Benedice anche i nostri visitatori dagli Stati Uniti. Benedice la nostra sorella Renata e suo figlio Ben. Benedici i nostri visitatori da Edmonton, Canada. Benedici tutti dalle ricchezze della tua grazia. E possa ognuno viaggiare benedetto verso casa. Il fratello Kashmir dalla Polonia. Benedici tutti e sii con noi tutti. A te, il Dio Onnipotente, sia il ringraziamento per ogni cosa, anche per la comprensione che tu hai dato a ciascuno di noi oggi. Io ti ringrazio che la tua parola oggi, la tua parola è stata la tua voce oggi. E tutti coloro che erano presenti, che hanno ascoltato la tua voce, la tua parola in reverenza, l'hanno ricevuta ed è stata loro rivelata. A te, il Dio Onnipotente, sia la lode e la gloria nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.
Della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. quella? In virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, in virtù della tua fede, secondo la parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen.